Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo in diretta su Radio Parma, bentrovati con Palla in Tribuna. Vi ricordo subito il nostro numero 333-9200-170, la puntata di oggi è già una puntata di vigilia in casa Parma, addirittura il campionato torna oggi con il primo match, Parma domani gioca a Milano, insomma si gioca continuamente, abbiamo continuamente dei match da analizzare, ecco, immagino che sia difficile anche per gli staff provare a guardare, studiare errori. So che insomma il Parma è una squadra che analizza tantissimo le partite da giocare, gli avversari, di tempo non ce n'è tanto in questo periodo, però tant'è ed è così per tutti. Allora, dicevo, il nostro numero è 333-9200-170 per gli sms, messaggi WhatsApp, e c'è in programma la 33esima giornata. Si parte questa sera con una partita che a livello extra sportivo ha un significato gigantesco, Atalanta-Brescia. Due delle province più colpite dall'emergenza Covid, una partita insomma che vede affrontarsi due realtà che arrivano da un momento difficilissimo, non che qui sia andata meglio, però insomma sicuramente Bergamo e Brescia hanno tanto da dire. Questo è il primo match, poi domani in programma c'è gran parte della 33esima con Bologna-Napoli, Milan-Parma, Sampdoria-Cagliari, Lecce-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Juventus e Udinese-Lazio. Chiudono il quadro giovedì invece Torino-Genoa e Spal-Inter in serata. Il Parma gioca alle 19.30 contro il Milan, ricordiamolo, a San Siro. Per ricapitolare, insomma, per introdurci ai vari ospiti, ne abbiamo tanti anche oggi, tanta musica, anche il servizio del TG Sport.
Il nostro obiettivo è di guardare sempre chi ci sta davanti. Stasera, prima della gara, avevo presentato il fatto, l'opportunità, lì dove magari avessimo vinto il derby, di superare il Bologna e di andare a occupare molto probabilmente la decima posizione. Quindi il nostro obiettivo in questo momento, pur non avendo raggiunto la salvezza matematica, è sempre quello di guardare avanti e di fare il meglio possibile.
Chiusa la pratica a Bologna, Roberto D'Aversa prova a fissare l'asticella per il finale di campionato. Di Europa non si può più parlare, troppo lontana. L'ottavo posto del Sassuolo è a 6 lunghezze, può diventare un obiettivo gradito anche alle casse del club. Non sarà facile mantenere però alta la tensione. Il Parma ci proverà a partire da domani sera di fronte a un Milan che dopo la ripartenza non ha mai perso e in classifica viaggia al ritmo dell'Atalanta, pur restando a distanza siderale dalla zona Champions. Una squadra rimessa in carreggiata da Stefano Pioli, molto diversa da quella vista all'andata, finì 1-0 con una rete nel finale di Theo Hernandez. Stavolta i crociati se la vedranno anche con Zlatan Ibrahimovic. Il toto formazione in casa Parma si fa sempre più complesso. Kulusevski e Gervinho torneranno titolari, forse anche Grassi. Ottimo il suo impatto sul match contro il Bologna. Più difficile Inglese, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Ecco allora che Kuzka potrebbe tornare a fare il centravanti. In alternativa c'è l'opzione Caprari. Cornelius non è ancora al meglio, out anche Scozzarella. I crociati proseguono l'isolamento a Collecchio al ritmo di esami e tamponi ogni 48 ore. Se il quadro dovesse restare stabile, senza nuove positività, non si esclude che il club possa chiedere un allentamento della quarantena destinata altrimenti a durare ancora 10 giorni.
Palla in tribuna.
A breve, chissà che non arrivi in corso di trasmissione anche i convocati di D'Aversa per capire, insomma, chi ce la fa. L'ha detto anche prima dell'ultimo match, la formazione la fa un po' anche, non ha detto l'infermeria, insomma, gioca chi sta meglio e effettivamente si è visto che le scelte sono più dettate dalle condizioni atletiche dei giocatori e anche dalla necessità per qualcuno di riposare piuttosto che da valori o scelte tecnico-tattiche. Insomma, c'è questa variabile importante. D'Aversa, che non parlerà in video alla stampa, rilascerà una intervista al sito web, perché il Parma è in isolamento e quindi anche l'ufficio stampa non entra in contatto fisicamente con i giocatori, ma in altro modo. Dicevamo il nostro numero 333-9200170, sotto con il Milan, e allora noi ci colleghiamo con un ex rossonero, ovvero Vincenzo Pincolini. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, Vincenzo, è un Parma che trova il Milan, possiamo dire, nel peggior momento possibile da affrontare, nel senso che la squadra di Pioli sta facendo bene, non ha il ritmo numerico dell'Atalanta, ma non ha ancora perso dopo la ripartenza, una squadra estremamente in salute.
Sì, io penso che più che parlare di parlando così da bar con gli amici, no? più che parlare di problemi di dettagli tecnico-tattici, secondo me il Milan si è cementata la squadra per la bravura di Stefano sicuramente, e anche per le notizie che, arrivando da fuori e che scuotendo l'ambiente, spesso ti danno o una risposta negativa o una risposta molto positiva. Io quello che vedo nel Milan da milanista è prima di tutto che c'è questo gruppo. Poi una volta gli dà una mano Ibrahimovic, che non è comunque in un momento da fare la differenza. Un'altra volta, per dire, l'animosità di Rebic, che mi piace molto. E altra volta invece, casomai, proprio un po' la squadra tutti insieme, perché non è un Milan che ha un volto, che ha un profilo preciso, insomma, è un Milan che sta bene e che secondo me è molto molto gruppo, proprio anche contro le voci che arrivano di un ennesimo e totale cambiamento, e quindi sicuramente per il Parma, insomma, ma anche il Parma non sta così male come dicono i numeri comunque.
Come l'hai visto il Parma contro il Bologna?
Guarda, ho già ribadito, non so se con voi o con chi, che, per dire, c'è un Parma che è arrivato a 10 minuti alla fine della partita con l'Inter, che era un ottimo Parma. Poi dopo ci sono state un paio di partite che però non devono far dimenticare, per dire, quanto di buono c'è stato prima. Per dire, è che chiaramente adesso abbiamo veramente grandi difficoltà per gli infortunati. Per questo Parma, come lo vedo io, semplificando sempre un po' da bar più che da specialista, Gervinho sulla sinistra che corre con questi tre marziani, perché Cornelius, Kulusevski e Kuzka che si gettano dentro, è durissima per tutti quanti, proprio, e l'abbiamo dimostrato. Se non hai quelle armi lì, devi passare al centravanti classico, a Inglese, con il quale cerchi di fare, di dialogare e di giocare in modo molto diverso. Quindi, per dire, per il Parma non cambia molto quando mancano questi giocatori e quando devi giocare in un altro modo. C'è stata qualche sbavatura in difesa, però ce l'hanno avuta tutti le sbavature in difesa, perché anche le grandi squadre
guarda l'Inter ieri sera, la Juventus stessa, insomma.
Guarda, abbiamo visto più gol per gli errori delle difese che non gol per numeri degli attaccanti, ecco. E comunque ribadisco anche che giocare in questo momento, dopo questi mesi, in queste situazioni, non invidio chi sta lavorando nel calcio adesso, perché è veramente molto difficile.
Ecco, ma ti chiedo, dal punto di vista della preparazione, secondo te si lavora solo in scarico praticamente? Cioè, che piano secondo te si sta mettendo in pratica per reggere tutte queste partite con il caldo?
Ecco, secondo me proprio hai già centrato tu la cosa, e penso che sia il problema un po' di Roberto D'Aversa, perché Roberto D'Aversa fa fatica a tirare il freno a mano. Roberto è un allenatore che spinge, io penso anche, ma non lo dico in senso negativo, quando tu hai dei giocatori come quelli del Parma devi dargli grandi stimoli e devi giocare su delle intensità fisiche notevolissime, e questo lo devi cercare in allenamento, e cercare in allenamento delle intensità sempre alte qualche pericolo in più te lo dà. Se tu ti alleni blandamente sicuramente hai meno infortuni, ecco. Quindi, per dire, in questi momenti che devi proprio invece gestire in punta di forchetta, probabilmente un allenatore che vive di grande intensità, di grande emozione, sicuramente fa ancora più fatica, ecco. Però io penso che sia una partita assolutamente aperta, perché il Milan adesso, da milanista, dire che ha pareggiato o che ha vinto delle partite in modo casuale, no, però è un periodo dove le cose non vanno male, quindi se c'è un rimbalzo che deve cadere da una parte viene dalla tua parte, se c'è una cosa che ti deve andare bene ti va bene, e in altri momenti casomai questi dettagli fanno risultato ma dall'altra parte, ecco. È un momento di grande situazione psicologica per il Milan, di discreta condizione, discreto gioco, però contro questo Milan un Parma determinato ci può andare.
Senti, invece per Stefano Pioli è una situazione un po' paradossale, ci hai spiegato insomma la tua impressione sul gruppo che regge così, tra l'altro insomma, se non ricordo male, anche nel primo anno che con Arrigo Sacchi vi vide alla guida del Milan, ci fu un momento di passaggio a vuoto, se non sbaglio male, soprattutto all'inizio, ma la pazienza poi in questi casi diventa decisiva, ecco, in questo caso il Milan non ne sta avendo tanta.
Guarda, quando parliamo, non so, parto da lontano, parliamo di Atalanta che è ottima squadra, ma alle spalle c'è un grande club. Per dire, parliamo della Juventus che ha dei problemi, ma alle spalle c'è un grande club che dà stabilità. L'Inter ancora, quello che gli accade come club, tanta disponibilità economica, però mancano ancora degli equilibri chiari dentro la società, e si vede sul campo. Cioè spesso la squadra è un pochino lo specchio di quello che succede nel club, e tu quando ti trovi a lavorare con le spalle coperte, perché noi al Milan partimmo in modo, adesso dico disastroso per farci capire, insomma, con
ricordo tanti i due gol di Baggio, se non sbaglio, San Siro.
Lì fu veramente lo spartiacque, o di qua o di là. E ci fu la famosa dichiarazione di Berlusconi che disse: tanto io non cambio nemmeno se continuiamo a perdere, perché questa è la strada. Quindi è chiaro che era una situazione dove tu avevi le spalle coperte. Stefano purtroppo, secondo me, sa già che non ci sarà il prossimo anno, per dire, tanti giocatori sanno, però quando tu fai queste rivoluzioni continuamente, ripartire in funzione di fare dei grossi risultati è molto 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 difficile. Tra l'altro arriva una figura, questo allenatore tedesco, che qualcuno l'ha definito uno Zeman, ma per dire, chi l'ha seguito un po' sa che è una figura che sicuramente non è da mediazione, ecco, è da rottura netta, e quindi, per dire, quando c'hai le rotture nette non è detto sempre che vadano bene. All'estero si sottovaluta il nostro campionato, perché il nostro campionato sicuramente non è il più bello, però il nostro campionato, per le pressioni che hai, per il tipo di gioco che c'è, è sicuramente uno dei più difficili. E questo bisogna vedere se il fondo abituato a guadagnare sempre con le squadre, con le società, non di calcio, con le società fuori, un po' cotte che stanno e che pensava di applicare le stesse logiche, e un allenatore che viene dopo aver fatto quello che ha sempre voluto e sognato, ma in club molto più piccoli, insomma, bisogna vedere se è in grado di guidare una moto che sicuramente c'ha molti molti cavalli sotto la pancia.
Vincenzo, grazie ancora una volta per essere stato con noi.
Buona trasmissione a tutti, e speriamo soprattutto di vedere una bella partita, perché tutto sommato le ultime partite si sono un po' il calcio si è svegliato anche a stadi vuoti, sono bravi i giocatori e gli staff perché riescono a fare vivere questi momenti, e noi dai ci divertiamo anche.
Vincenzo Pincolini con noi, grazie ancora.
Un abbraccio, ciao Marco.
Un saluto anche al nostro amico Luca dell'Ex Polleria, ci invia la designazione arbitrale come ormai da tradizione. Milan-Parma sarà arbitrata da Irrati di Pistoia. L'ultima volta con Mariani è andata piuttosto bene per il Parma come arbitraggio, diciamo che poi la rimonta ha cancellato qualche episodio più dubbio, però diciamo che insomma rispetto al trend delle ultime settimane è andata meglio per il Parma come direzione arbitrale. Facciamo la prima pausa musicale, voi scriveteci sempre al 333 920 170, ci ascoltiamo una giovanissima star emergente, Bert.
Love was enough, but truth is love is dead. I'm pretending I'm a ghost so you can sleep well in your bed, but you just make me sick and you just haunt my dreams like a demon in my head that kills the happiness.
Era Bert, toscana, un'autrice indipendente che sta raccogliendo tanto successo, Alice Bisi, il suo nome, nata sul web, diciamo così, come caratteristiche, come carriera. Prima di fermarci, una statistica curiosa che è appunto la classifica post-Covid, diciamo così, dopo la ripartenza, che è guidata dall'Atalanta, anche se una partita in più ha fatto 19 punti sui 21 disponibili, ha pareggiato soltanto con la Juventus. Al secondo posto Milan, Inter e Sassuolo, però attenzione perché Inter e Sassuolo con 14 punti come Milan, però hanno una partita giocata in più. Il Parma in verità con una partita in più vede però indietro soltanto Lecce e Spal, che hanno raccolto 4 punti e 1 punto rispettivamente, il Parma 5, ma ha giocato un match in più e tra l'altro lo ha vinto in casa del Genoa. Quindi insomma nelle ultime 6 partite il Parma ha fatto più punti soltanto della Spal, ecco, il rendimento è questo a livello di statistiche. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in Tribuna, sempre 333 920 170. Domanda simpatica, quella di Rino: secondo te quanti punti mancano al Parma per errori arbitrali dalla Lazio in avanti? Ma poi la rivolgo anche ai miei prossimi ospiti. 4, 5, Secondo me ci sono sconfitte che potevano essere pareggi, ecco, più che pareggi che potevano essere vittorie, anche per pareggi poi non ce ne sono stati, quindi, però ce ne sono stati pochissimi, insomma, in questo senso. E dal punto di vista degli errori, secondo me mancano appunto delle sconfitte che potevano essere pareggio, non pareggi che potessero essere vittorie, ecco, da questo punto di vista, o vittorie o sconfitte che potessero essere vittorie, però 4-5 punti effettivamente il Parma li ha pagati, sicuramente. Lo chiedo però anche ai miei nuovi ospiti, che sono Luca Romenghi e Marco Bernardini. Un saluto a entrambi.
Un saluto.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao Luca, ciao a tutti i radioascoltatori.
Un salutone a Marco che non sento da un po', per ovvi motivi. Più che altro vedo da un po'.
È un piacere avervi qui. Luca, parto da te. Allora, quanti punti mancano al Parma per i torti, secondo te? Provate mai a fare una stima in questo senso.
Qualcuno in più di quelli che dicevi tu, direi 6-7, 7-8, una cosa del genere. Però poi sulle partite... cioè cambiano, non è una cosa scientifica, direi, quindi è un giochino, insomma,
sì,
non,
sì,
niente,
sì,
niente altro, direi.
Marco?
Concordo, penso che i due errori più gravi siano stati quelli con la Lazio e quello di Roma al mani di Mancini, e dico anche il rigore dato alla SPAL pre-lockdown, che è passato un po', diciamo così,
oddio,
sotto
l'uscio, sì,
ma anche quello è un errore a mio parere molto grave.
Hai ragione, faccio mea culpa, hai ragione, aumento a 6 almeno, cioè, hai perfettamente ragione, hai più memoria di me. Una partita che avevo rimosso, in quanto insomma considerava una partita davvero una parola grossa.
Anche quell'episodio col VAR che richiama l'arbitro convincendolo a non dare rigore, l'arbitro invece Pairetto imperterrito che insomma ha avuto ragione lui. Come
ottimo arbitro Pairetto, equilibrato.
Ti sento lievemente ironico.
Sì, esatto, una roba. Comunque, per tornare, visto che voglio mettere un po' di pepe subito, Marco, torniamo alla SPAL. Sono andato a rivedermi i risultati del Parma negli ultimi anni con le ultime in classifica o giù di lì, e la situazione è drammatica, nel senso che per quest'anno penso che abbiamo fatto un punto contro SPAL e Brescia, credo.
Mm-mm.
Un, sì, punto in 3 partite, se non sbaglio. Qualcosa vuol dire, direi.
Cosa vuol dire secondo te, Luca?
Vuol dire che manca qualcosa di motivazionale, manca qualcosa di apertura a scatole, manca qualcosa di gioco, un po' i problemi che ha il Parma adesso, sono una fotografia di una situazione.
Marco, temi che il Parma, cosa ti aspetti del Parma in questo finale? Che se le giochi a mente completamente sgombra o talmente sgombra da appunto evidenziare i difetti che ha spiegato Luca dicendo ormai siamo salvi, non siamo in vacanza, ma insomma...
Allora, da una parte la mente sgombra sicuramente in teoria dovrebbe aiutare, dall'altra mi preoccupa molto la condizione fisica, perché è palese che Parma faccia più fatica di altre squadre a reggere i 3 impegni in una settimana, e di conseguenza tra formazioni obbligate, giocatori attaccati, la squadra non mi sembra al meglio, ecco, sta chiudendo un pochino, come si dice, col fiato corto. E poi sul discorso che diceva Luca prima, sicuramente la mancanza di una variante tattica da mettere in campo contro le cosiddette piccole, che possa permettere di aggirare difese magari più chiuse contro cui il Parma fatica a giocare.
Secondo te, proseguo con Marco Bernardini, cioè, il Parma a mio avviso non ha la rosa corta, perché di giocatori ne ha tanti, forse difetta un po' di qualità, però non mi sembra poi che insomma ci sono delle risorse, ecco, da questo punto di vista, però mi sembra anche che accusi davvero tantissimi problemi fisici, cosa che non avviene a tutti.
Sì, ho notato una cosa, che tranne l'ingresso di Kulusevski domenica è stato il primo cambio che probabilmente ha dato qualcosa in più al Parma. Finora quelli che sono entrati alla panchina, aggiungo anche Gervinho e Curtis a Verona, ecco, non solo le cosiddette seconde linee, ma anche,
sì,
quelli che sono a casa titolari, hanno dato poco alla squadra. È mancato il cambio di passo e si è visto... Juvara, tanti altri esempi comunque di giocatori freschi che in questo fine di stagione possono essere utili, anche perché si sta segnando soprattutto nella ripresa, quando le squadre sono stanche, si allungano, e al Parma probabilmente in questo periodo è mancato il cambio di passo da chi è salito dalla panchina, quindi anche la regola dei 5 cambi non ha portato dei grossi benefici alla squadra.
Marco, Luca, a Genova, contro il Genova la situazione atletica di condizione sembrava scintillante. Non so, credo che sia una situazione di gestione complessiva della situazione, penso. Non penso che sia una situazione solamente atletica. Ricordo a tutti che Sassuolo domenica ha cambiato 9 undicesimi dei titolari da una partita all'altra, e quello vuol dire coinvolgimento del gruppo. Ne è un grande esempio Gattuso a Napoli, che ha cambiato la situazione grazie a questo tipo di logica. De Zerbi sta facendo altrettanto. È una nuova frontiera che secondo me andrebbe esplorata, tanto alla fine i valori, è vero, Kulusevski è più forte di Caprari, Kulusevski è molto più forte di Sprocati, però se metti dentro anche dei giocatori con motivazioni alte e freschi, se riesci a portarli a un livello accettabile e forte, secondo me ti possono dare qualcosa in questo tipo di situazione.
Mi hai nominato un giocatore che faccio fatica a spiegarmi, lo sappiamo, probabilmente non è un crack Caprari, ha avuto qualche problema familiare negli ultimi giorni, quindi anche per quello che non ha giocato con il Bologna, almeno così ha detto in conferenza da Versa, però non mi spiego, un giocatore che comunque ogni tanto nella Samp entrava, giocava mezz'ora, faceva gol ogni tanto. Nel Parma non l'abbiamo visto fare un cross importante a Cagliari, vado a memoria, però Luca.
No, io credo che quest'anno ci sia stato un problema di valorizzazione giocatori, cosa che invece da Versa era riuscito a fare meglio in altre stagioni. Ci togliamo Cornelius, che effettivamente era, quando è arrivato, un punto interrogativo molto grosso. Kulusevski è un giocatore forte, quindi è vero, è stato valorizzato, ma è un giocatore forte, quindi nel senso non è, però ci sono giocatori che quest'anno hanno reso meno rispetto ad altre stagioni o comunque a quello che possono dare, e questo nella valutazione di un allenatore secondo me è un aspetto da considerare.
Marco, Caprari non dico che sia un caso, però tattico, se non gioca adesso che si gioca ogni tre giorni.
Sì, alla Samp giocava in un ruolo leggermente diverso da seconda punta, qua è impiegato come esterno, ma a Pescara ricopriva questa posizione, quindi davvero difficile spiegare cosa sia successo. Un giocatore che probabilmente non ha trovato gli stimoli, è entrato comunque in una squadra che stava già facendo bene, al netto del caso Gervinho. Quando poi è rientrato Gervinho, gli spazi per i titolari si sono chiaramente ristretti, però era lecito aspettarsi qualcosa di più, anche per caratteristiche di tecnica, rapidità, velocità, che ho potuto fare comodo.
Marco, credo che il problema, tornando su Caprari, se posso dire la mia, sia un problema anche di fiducia. È proprio il classico giocatore che se non gioca fa fatica, poi mi sembra, la sensazione che ho io.
Sì. Ma chiedo questo a Marco, poi tra l'altro c'è la questione anche del cartellino. Adesso andando a memoria, la sua conferma è legata a una quantità di presenze, il suo riscatto, diciamo così, che tra l'altro non è proprio a buon mercato, considerando poi quanto ha inciso sul prezzo dei giocatori la questione Covid. E quindi che fare in futuro con Caprari?
A me è un giocatore che piace, a dire la verità, eh? È un giocatore che andrebbe valorizzato. Io francamente capisco poco alcune scelte di questa parte della stagione in cui certi giocatori che ormai sono col piede di partenza continuano a giocare e certi altri invece che andrebbero valorizzati, quei pochi non vengono fatti giocare.
Marco?
Ma dipenderà molto da quante saranno le partenze del reparto offensivo, che sicuramente cambierà pelle in estate. Sappiamo di Kulusevski, c'è Gervinho che
il Benevento lo vuole a tutti i costi.
Sì, ma io credo che se arrivasse una buona proposta, credo sia corretto che il Parma non faccia
nulla. No, assolutamente.
Partirà, ecco, già a gennaio c'è andato molto vicino, e quindi devi sostituire non uno ma due giocatori importanti come Kulusevski e Gervinho. Teoricamente in casa è già Caramò, che forse rientra anche in quei giocatori che Luca nominava prima, da valorizzare maggiormente in questa stagione, ma anche in questo finale di campionato. Però sicuramente un altro colpo serve, e non basta eventualmente solo Traoré dall'Atalanta, ecco, che comunque ad oggi è ancora un'incognita.
Hai lanciato un bello spunto, Marco, perché il discorso adesso va via Kulusevski, cosa succede a Parma? Cioè, nel senso che quest'anno non dico che sia il 50% della squadra, ma ci andiamo vicino, nella mia valutazione delle cose. Quindi via Kulusevski, Gervinho quest'anno ha fatto come al solito partite un divaghe molto peggio comunque dell'anno scorso, ma Kulusevski è un giocatore che sostituire non sarà per niente semplice.
Ah sì. Poi cercheremo di scoprire quante sono le presenze di Caprari che segnano poi l'obbligo di riscatto da parte del Parma a 9 milioni, che di questi tempi non sono pochi, cioè si potrebbe fare anche tutto il mercato con 9 milioni. Quindi,
per inciso, senza Kulusevski il Parma quest'anno sarebbe con Genoa, Torino e compagnia.
Sì,
Sì. Io aggiungo anche Cornelius, che ha dato un bel contributo, ma sicuramente quello di Kulusevski, soprattutto nel giorno d'andata, è stato veramente un ruolo di trascinatore.
In ultimo vi chiedo, insomma, che partita vi aspettate, se vi azzardate anche con un pronostico contro il Milan, se la vedete così a senso unico. Io no, parto da Marco.
Ma guarda, teoricamente sono partite che potrebbero anche rispecchiare le caratteristiche dei crociati, attese ripartenze, un Milan che comunque sta bene, ha fatto 14 punti, ancora imbattuto dalla ripresa del campionato, però mai dire mai. Il Milan sicuramente è uno degli avversari peggiori da affrontare in questo momento, però credo che il pareggio col Bologna e rimonta in quel modo possa aver dato un'iniezione di fiducia, quindi provare non costa nulla, quindi sicuramente i valori sono diversi, ma il Parma ha qualche possibilità di uscire indenne da San Siro.
Luca?
Il pronostico dice uno fisso, però se il Parma è quello delle ultime due partite, ha ragione Marco nel dire che un pareggio con due gol nel tempo di recupero può cambiare le cose a distanza di tre giorni, lo vedremo. Il Milan adesso è nettamente più forte del Parma, però qualche timido segnale di ripresa nel secondo tempo col Bologna si è avuto.
Al fantacalcio chi mettereste su del Parma a San Siro?
Nessuno.
Ma... nessuno, guarda.
Kulusevski si mette sempre su,
no,
dai.
Kulusevski si mette sempre su. Posso aprire un bel inciso personale? So che capite le mie sofferenze. Ieri sera avevo contro Lautaro, Sanchez e Young. Vincevo 2-0, perso 3-2.
Ti capiamo, ti siamo vicini.
Sono cose che accadono, caro Luca. Io avevo Andanovic, quindi vabbè. Grazie a Marco Bernardini e Luca Romenghi, come al solito, simpaticissimi con noi. Con la promessa di sentirci presto, visto che mi siete mancati e vi sono sicuramente mancato molto. Vi siamo mancati noi di Palentrina.
Assolutamente.
Ciao ragazzi.
Grazie a voi. Ciao
un
a
saluto, alla prossima.
Allora facciamo un'altra pausa musicale. L'altro giorno, guardando Dumb and Dumber, tradotto scemo più scemo, ho ascoltato una canzone che sentivo quando ero un po' più piccolo e ve la ripropongo.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
La tentazione sarebbe imitare, ma non è il mio mestiere, i Crash Test Dummies, il titolo è una lunga M. Noi ci fermiamo qualche istante, poi abbiamo un altro ospite per la parte finale per entrare in clima di Parma Milan Parma.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, terza parte di Palla in tribuna. Dovremmo avere già con noi un nuovo ospite, Gazzetta dello Sport, Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, l'ultima volta che ci siamo, vabbè, ci siamo salutati a fine partita, ma tutti e due stavamo lavorando, quindi andavamo di fretta. A fine primo tempo Andrea l'altro giorno in tribuna mi ha detto: adesso iniziamo a guardarci le spalle dopo aver visto un primo tempo allucinante da parte del Parma. Allora Andrea, vanno un po' meglio le cose?
Beh, sai, abbiamo un punto in più, quindi secondo me, insomma, diciamo che la cosa importante è stata interrompere l'emorragia di sconfitte, diciamo così, quindi perché sennò la quinta consecutiva secondo me avrebbe provocato non pochi problemi anche a livello psicologico, eccetera. Quindi questo è stato importante. Dal punto di vista della classifica, obiettivamente, insomma, a 40 ci siamo. Io non sono così convinto che la quota salvezza, come qualche Einstein delle statistiche ha detto, sia più bassa, perché non vedo come possa essere più bassa se la Spal e il Brescia sono, diciamo così, praticamente retrocesse. Vuol dire che stanno lottando in due, che sono il Lecce e il Genoa, e quindi secondo me la quota si alza se sono soltanto due a lottare. E in teoria, sai, queste squadre qui possono arrivare a qualche cosa di più. Noi qualche punto in più lo dobbiamo fare.
Ecco,
più lo dobbiamo fare. Dopodiché, insomma, non credo, mi auguro non ci siano problemi da questo punto di vista.
Impossibile farli a Milano i punti, secondo te? O invece...
No, impossibile non c'è nulla, guarda, nella vita come nel calcio di impossibile non c'è nulla, e soprattutto nel calcio, come dimostrato anche domenica sera, sì, abbiamo visto l'impossibile tramutarsi in realtà, quindi è chiaro che c'è una differenza di valori tecnici, di valori in questo momento secondo me anche atletici, e notevole tra il Milan e il Parma. Questo qui ci sta, è normale. Io torno a ripetere quello che non ricordo se l'ho detto a te o comunque in trasmissione, dico: trovavo folle chi pensava di poter competere per l'Europa quando davanti a noi c'era una squadra come il Milan che A è attrezzata molto di più, B lotta con tutte le sue forze per arrivare al settimo posto almeno, C era molto più in forma di noi, quindi trovavo folle chi lo pensava e anche magari qualche tesserato del Parma che ci credeva.
Senti,
il problema è sempre quello, il problema di questa città sono sempre le illusioni che non costano niente ma fanno un male terribile.
Lo trovo una riflessione molto interessante. Ti chiedo questo: ma come sta secondo te realmente il Parma? Cosa si può dedurre da una partita che ha due volti, ma semplicemente perché uno è un volto, a mio avviso, che è durato fino al 90° e uno negli altri 5 minuti?
Guarda, io ti dico la verità, secondo me non sta benissimo. Perché, ma non sto parlando tanto di questione atletica, eccetera, però no, secondo me loro hanno perso in questo, a causa di questo lockdown e a causa anche del fatto che non si possono allenare tutti i giorni con la stessa intensità di prima, hanno perso quella che era la loro caratteristica principale, cioè l'attenzione e la ferocia in tutti i 90 minuti, che è stata la caratteristica fondamentale delle ultime due stagioni del Parma. Parma non concedeva nulla, era raro che sbagliasse qualcosa per disattenzione, lo poteva sbagliare perché magari non ci arrivava a livello tecnico.
Però da calcio piazzato, ad esempio, non prendeva praticamente mai gol, o sbaglio?
Bravo, bravo, e soprattutto non causava quella valanga di rigori che abbiamo subito, che poi dopo uno può discutere c'erano, non c'erano, eccetera, ma le regole erano uguali anche prima. Le regole, anzi, le interpretazioni, non le assurde interpretazioni, mettiamola così. E purtroppo questo lockdown, eccetera, ha fatto sì che la soglia dell'attenzione e quindi della concentrazione, quindi della ferocia agonistica sia venuta meno, ma questo è assolutamente naturale. E in questo momento tu ti devi basare solo ed esclusivamente, secondo me perlomeno, sulle tue qualità tecniche, che non sono elevatissime, perché qua, sai, continuiamo a pensare che di avere dei fenomeni, no, non ce li abbiamo, magari ce li avessimo, non ce li abbiamo i fenomeni. E sai, è chiaro che basandoti soltanto sulle tue qualità tecniche puoi andare un pochino in difficoltà. Mi fa stare abbastanza tranquillo il fatto che Gervinho si è riposato,
sì.
Che tutto sommato anche Caramò e Kulusevski hanno fatto soltanto un tempo, non credo sia disponibile, ma non lo so sinceramente ancora, ma non credo sia disponibile Cornelius, e comunque io in questo momento non lo utilizzerei per non rischiare, perché ripeto, noi di un paio di punti abbiamo ancora bisogno per essere veramente tranquilli, quindi dal punto di vista di squadra un po' di difficoltà ci sono, su questo non c'è dubbio. Sai, abbiamo visto dei giocatori, spiace dirlo, ma che non sono proponibili in Serie A, cioè Sprocati io gli voglio un bene dell'anima, ma in Serie A non è il suo posto. Altri giocatori non vanno bene.
Secondo te
A.
Non c'era un'altra soluzione alla formazione schierata nel primo tempo?
Guarda, con il senno di poi le soluzioni c'erano.
Sì.
E ci sono sempre.
Mi hai liquidato così.
Io che lui facesse questa formazione l'avevo scritto sul giornale. È chiaro che D'Aversa ha fatto dei ragionamenti pensando a questa partita, pensando a quella di San Siro e pensando soprattutto a quelle che si erano giocate. Obiettivamente Gervinho e Kulusevski avevano il serbatoio vuoto.
Sì. Anche Alves, secondo me.
Esatto, visti contro la Roma, eccetera. Quindi, sai, è ovvio che con il senno di poi potevi far giocare magari il primo tempo a Caramò, mi puoi dire, sì, ma non è che sostanzialmente cambiasse moltissimo, ecco, non è che, perché poi è inutile che ci giriamo tanto attorno, sai, qua crediamo di avere dei fenomeni, ma i giocatori che fanno la differenza sono due, sono Gervinho e Kulusevski, punto. Quando c'è Inglese la può fare Inglese, quando c'è la può fare, può segnare Inglese, può segnare Cornel, ma la differenza, cioè la differenza nel senso rispetto agli avversari, la fanno Gervinho quando è in forma e la fa Kulusevski. Sono questi, inutile.
Ti chiedo una cosa in chiusura, Andrea, perché tra poco scade il nostro tempo. A proposito di Gervinho, pare ci sia un'offerta del Benevento, 3 anni di contratto, a 33 anni, Gervinho, 1,5 milioni l'euro, 1,5 milioni di euro a stagione per il giocatore, al Parma 5 milioni.
Bene,
chiuderesti se fossi il Parma? Io sì, premetto.
Dov'è la valigia che gli porto io? No, perché se questi sono i prezzi, via. Parma deve fare a livello societario un ragionamento molto, molto chiaro, deve capire dove vuole andare, allora bisogna cercare di investire sui giovani. Io ho visto un giapponese bravissimo nel Bologna, questo Tomiyasu,
sì.
Non credo che costi moltissimo o che l'abbiano pagato moltissimo, questo è veramente un ottimo giocatore.
Ha sbagliato un pallone pesante, però solo uno, è vero.
Sì, poi vabbè, dopo li discutiamo, dopo ne parliamo di quello lì, però… questo qui è un ottimo giocatore,
sì.
Preso in Giappone. Noi bisogna che andiamo a prendere quei giocatori lì se vogliamo costruire qualcosa. E non dobbiamo, cosa che purtroppo nella testa dei parmigiani c'è sempre, lo sottolineo da parmigiano, non dobbiamo guardare le figurine, perché se fosse stato per molti dirigenti, noi adesso avremmo in rosa Mario Balotelli, non dobbiamo dimenticarcelo, e per fortuna che l'allenatore si è opposto. Poi hanno speso, secondo me buttandoli via i soldi per Caramò, perché con quei soldi si potevano fare delle altre cose. Ma noi non dobbiamo dimenticare che il sogno dei tifosi era Mario Balotelli, che ha fatto retrocedere il Brescia e ha spaccato lo spogliatoio e l'ambiente di Brescia. Cerchiamo di non dimenticarcele queste cose, che sono errori che in Serie A paghi a carissimo prezzo, e dobbiamo ringraziare l'allenatore che si è opposto a questa cosa.
Andrea, io andrei avanti ancora per tantissimo tempo, ma noi dobbiamo finire qui, grazie, e di futuro del Parma sì, credo che parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie Andrea Schianchi.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Siamo in chiusura di puntata, grazie a Simonetti in regia, le ho rubato qualche minuto, e torniamo domani come sempre alle 14 con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.